potenziale equipollenza tra trasmettitore e ricevitore di informazioni, no? È una delle grandi scommesse che possono essere cavalcate. E quindi io fin dall'inizio ho fatto questa idea del website, cominciandolo subito a pensare come un home. Cioè l'idea mia era questa, che avendo pubblicato molto, io già avevo fatto il libro di Terragni, il libro di Eichmann, insomma avevo già una pubblicistica molto abbastanza evidente, la mia idea era di aprire una sfera più privata, più home appunto. Infatti fin dall'inizio nella website c'erano le tesi, di cui adesso poi chiudiamo quest'anello, perché vi renderete conto quanto è importante questo aspetto delle tesi. Le tesi, fin dall'inizio, integralmente pubblicate, e delle sezioni di didattica, e per esempio molto nascosto, siccome era proprio un home, c'erano anche i miei quadri, che io ho sempre dipinto molto fin da ragazzo, e in realtà ho pensato che il punto giusto era proprio questa cosa molto privato, molto da home. Ci sono ancora, ma soltanto i navigatori esperti sanno dove sono i quadri. Perché vi faccio questo cappello? Perché quindi questo sito, a cui vi ho mostrato come avere, è un po' il simbolo di questa idea della comunicazione dell'architettura, come la faccio io, perché è inutile parlare in assoluto. Poi parleremo anche in maniera teorica, però è anche importante l'esperienza personale. Questo progetto Teve Recavo, che vedremo poi, fa parte di questo meccanismo, quindi noi apriamo questo meccanismo da questo punto di vista. Allora, succedono molte cose nel mio site, a volte metto anche dei libri in free download, come in questo caso, questo libro di Toyo Ito, varie altre cose di cui non importa. Quello che a noi adesso importa è soltanto questo link qui, che è il link che vi dovreste memorizzare, perché io ho appoggiato la lezione di oggi al link del mio corso di Information Technology e Architettura o Progettazione Architettura Assistita. Quindi siamo alla on site e by ACAD 2018, e io qui sono andato a cercare, perché io avevo un dibattito con la professoressa Capuano, che ricordavo che lei mi aveva detto che voleva che parlavamo di comunicazione e architettura, che è una cosa. Poi in realtà sono andato a cercare come era annunciata questa lezione e ho visto che evidentemente nel nostro dialogo avevo scritto informazione e materia prima dell'architettura. Sono due livelli abbastanza diversi, perché informazione e materia prima dell'architettura implica un discorso teorico di una certa peso in qualche maniera, cioè fare capire perché l'informazione oggi è un elemento imprescindibile dal ragionamento dell'architettura, perché questo ragionamento è fortemente intessuto con il problema della nuova spazialità, perché è proprio un nuovo concetto di spazio che implica un nuovo concetto e una centralità dell'informazione. Per aprire questo discorso è un discorso che ci vuole un po' di tempo e un po' di attenzione, naturalmente tutto si fa. Però nell'incertezza io ho detto, sai che faccio? Io le preparo tutte e due e poi vediamo come vogliono fare, come preferiscono fare loro. Mi sembra di capire che siamo attaccati a questo tema della comunicazione dell'architettura, magari tra un anno o due, no? Se siamo ancora e facciamo l'altra. Perché sta questa è l'home page del corso di Information Technology Architettura o Progettazione Architettonica Assistita, come la professoressa Capuano l'ha descritto, che è il suo nome ufficiale, che è parallelo al corso vostro, è uno dei corsi opzionali di questa facoltà. Questo corso, detto tra noi, aveva circa 100 studenti negli anni 2000, Alessandra. Adesso con questo, diciamo, vari meccanismi è più o meno analogo al tuo, perché siamo tutti in questa sorta di bizzarra contrazione. Comunque, questo è un discorso che poi riguarda noi per altre cose. Comunque, qual è lo scopo di questo corso? Ve ne parlo molto rapidamente, perché poi la mia idea qual è? È di farvi vedere, facciamo la lezione comunicazione dell'architettura più o meno come io la faccio nel mio corso, no? Però adesso un attimo vi rendete conto, credo che sia anche giusto, dato che è un corso di teoria dell'architettura, di capire come questo argomento per noi si inquadra in un argomento molto ampio. Allora, come si inquadra per noi che facciamo questo corso, insegniamo questo corso da sostanzialmente dall'85 con varianti. Il corso ha grande scopo nel suo insieme di capire perché l'information technology rappresenta una grande sfida, ma anche allo stesso tempo una grande opportunità per la ricerca architettonica di oggi. Parlare di information technology oggi è come parlare di mondo della macchina negli anni 20, cioè una fonte di riferimento totale e costante del dibattito architettonico. Questo viene dipanato nel corso in una serie di ovviamente circa 20 lezioni che però affrontano la materia in una serie di moduli sostanzialmente, che sono 5 o 6 moduli. Ciascun modulo ha un impianto teorico, ha un impianto applicativo ed ha un impianto, come dire, istruttivo. Allora, per esempio, il primo ciclo è il ciclo che cerca di far capire perché, eccolo qua, l'impatto dell'informatica nella città e nella ricerca architettonica contemporanea, il World Wide Web. Cosa vuol dire questo? Questo ciclo comincia col definire l'informazione, abbiamo bisogno di una definizione certa di informazione, va avanti facendo capire come l'informazione ha un ruolo fondamentale nei meccanismi anche organizzativi, sociali, economici della società, procede poi con il discorso della comunicazione, come questa è la lezione che noi faremo adesso, come l'informazione diventa un elemento fondamentale del ragionamento dell'architettura oggi, informazione e comunicazione appunto. Procede, quindi noi torneremo a questa terza lezione, quella che facciamo specificamente, ma credo che sia interessante, non credi Alessandra, dare un po' un quadro di maggiore respiro. Dopodiché noi procediamo facendo capire un concetto fondamentale per noi, e cioè il ruolo dello strumento, e per noi l'informatica è uno strumento, come sfida, come costante sfida verso la ricerca architettonica. Quindi noi opponiamo il concetto di utensile al concetto di strumento. Per noi l'informatica appartiene alla sfera degli strumenti, e quindi come strumento è anche, diciamo, un elemento con cui si intesse un rapporto dialettico in qualche maniera, no? Di continua sfida, di continuo accrescimento. E questo ciclo finisce con due altre lezioni, una molto molto importante per noi, che discute quasi per 3 ore dell'edificio del Bauhaus. E uno dirà, ma perché discuti per 3 ore dell'edificio del Bauhaus? Perché per noi è molto importante capire come la rivoluzione industriale, meccanica, funzionale si incarna in una scelta di architettura. E facciamo questa cosa proprio per far capire come quell'insieme di tecniche, di valori, di strumenti legati alla rivoluzione industriale si sono incarnati nel Bauhaus. Ma perché lo facciamo? Perché troviamo una sorta di parallelismo. Noi diciamo il mondo è cambiato, siamo nella terza ondata, siamo in un momento in cui la forza trainante è diventata l'informazione e l'informatica, questo non potrà non creare una nuova generazione di edifici in cui questi elementi sono fondativi. Il secondo, poi, esiste una serie di cicli in cui ciascuno si prende a fuoco un ambiente informatico, e questo ambiente informatico viene visto prima tecnicamente, cioè che cosa è, come funziona, quali sono i suoi presupposti, poi lo si vede nei suoi influssi col dibattito architettonico, e infine, perché ogni ciclo gli studenti operano concretamente, cioè imparano quello strumento, lo affinano e fanno delle cose specifiche. Il primo ciclo ha a che vedere con i pixel, il mondo della materialità e immaterialità, quindi il grande tema dello schermo, il tema del mondo raster, che è un mondo che ha un rapporto tanto in informatica quanto in architettura. Non è caso che da molti anni ormai si parla di questo ritorno della superficie, no? Che è un tema così importante ormai almeno da 20 anni. Oggi anzi si continua, naturalmente dalla superficie oggi ormai si parla di texture, di decorazione in architettura di nuovo, no? Il secondo ciclo, appunto, Quindi, diciamo, e questo lo inquadra, hai capito il tipo di dialettica che si fa, è l'interfacci con alcuni elementi della tecnologia e del dibattito anche informatico. Il secondo mondo è il mondo dei vettori, che è un mondo tanto importante dal punto di vista del concetto informatico, un mondo completamente diverso dal mondo del raster, sì, del mondo del bit, si muove nel mondo dei vettori, si affrontano una serie di questioni di tipo, diciamo, tecnico, i ragazzi devono cominciare a saper fare, a capire come si fanno queste cose, e si apre tutto un grande ragionamento che è quello del layer, dell'importanza del layer come concettualizzazione. In alcuni casi, come nel primo caso, c'è una lezione su Herzog e de Meuron, perché non puoi parlare del tema della superficie se non affronti il percorso che hanno fatto Herzog e de Meuron, a mio avviso, così su questo mondo vettoriale si parla a fondo di Peter Eisman, che secondo me è un architetto che serve proprio a capire questo passaggio e questa influenza su questo mondo sostanzialmente vettoriale. Il terzo ciclo ha a che vedere con la tridimensionalità, con la creazione della tridimensionalità, di nuovo, tanto tecnicamente, cognitivamente, praticamente, ed entra in campo anche Gehry. Quindi ognuno di questi cicli è fatto di 3 o 4 lezioni, sostanzialmente, in cui si affrontano, diciamo, questo tipo di pendolarismo tra aspetti cognitivi, aspetti tecnologici e aspetti della cultura architettonica, con l'idea sempre che serve anche a creare delle accelerazioni conoscitive degli studenti. Cioè, come dire, è chiaro che loro, mentre all'inizio, quando io facevo questo corso negli anni 90, i ragazzi, alla fine degli anni 90, i ragazzi del 2000, già il primo passaggio del corso era una rivoluzione copernicana per loro, perché la prima cosa che io chiedevo nel corso era iscriversi con una scheda email, e molti di loro non c'erano email. Quindi immaginati che salto che rappresentava fare questo. Oggi ovviamente è ovvio questo. Moltissimi non avevano mai aperto Photoshop, non sapevano neanche che cosa era una cosa vettoriale. Quindi, diciamo, questa parte istruttiva funzionava contemporaneamente con la parte, diciamo, concettuale. E poi oggi ancora gli evadi di Photoshop, o gli ancora evadi del mondo raster. Il discorso è molto interessante, vi potrei far vedere, in realtà vi faccio vedere una cosa tanto per farvi capire che cosa succede, siccome è tutto abbastanza, si muove in maniera critica in qualche maniera, per esempio alla fine del ragionamento sul mondo raster, gli studenti, io chiedo di fare un autoritratto, ad esempio, no? È un autoritratto della crisi in cui loro contemporaneamente parlano di il tema danno, di cui adesso non vi sto parlando. Allora, per esempio, questo è un autoritratto che mi appena fa uno scherzetto, no? Lavora sul tema, innanzitutto gli assomiglia, tanto per cominciare, quindi è tecnicamente un autoritratto. Parla di tutta una determinata cosa che ha a che vedere col tema danno, una cosa di che cosa, eccetera, e questo non è uno, ognuno lo fa a vari livelli, eccetera. Quindi è anche una maniera, anche per quando si conoscono, diciamo, ovviamente già i software, di ragionare criticamente su queste cose. Nel frattempo un'altra cosa molto importante da dirvi, questo corso è parallelo ha una serie di interventi degli assistenti, e in particolare di uno, di Gabriele Stancato, e qua con noi Valerio Perna, che anche lui è dottorando come Jacopo e, diciamo, ha tutta l'esperienza del corso, e che è un modulo di scripting, cioè i ragazzi fanno dello scripting, fanno Rhino e fanno Grasshopper, quindi li fanno scripting. Per farla breve, se no vi stanco troppo, la struttura del corso quindi va avanti con questi cicli di complessità crescente, si arriva al mondo dei modelli, sempre un ciclo sul mondo dei modelli, e modelli vuol dire evidentemente modelli matematici, che è centrale per capire che cosa avviene in informatica, c'è un ciclo sul concetto di interattività che per noi è assolutamente centrale, e c'è ovviamente un ciclo su che cosa vuol dire Building Information Modeling. Quindi non è che noi insegniamo tecnicamente esattamente che cosa, come fa a mettere, quella è una cosa istruttiva, lo fa all'ordine dell'architetto, lo fai imparando da te, ma come e perché si arriva al Building Information Modeling e perché oggi è centrale per tutta una serie di cose, quali sono i suoi rapporti soprattutto con la cultura dell'architettura, e lì per esempio entra in ballo fortemente Van Berkel e soprattutto un'opera di Van Berkel per far capire concretamente come tutto questo avviene, ok? Questo finisce, tutto questo corso finisce con un tema d'anno, e cioè, che poi vedremo successivamente sopra, cioè le persone che navigano questo corso fanno alla fine un concept design, chiamiamolo così, applicandolo al nostro tema d'anno, in quel caso a Tevere Cavo, fa capire come alcuni ragionamenti che coinvolgono information technology, la presenza del computer, anche sempre più intrecciato con i temi della sostenibilità, possono creare degli innesti nella città. Ok? Quindi, facendo un discorso retrospettivo, parlare di comunicazione dell'architettura per noi è parlare di un livello presente, ma come dire, abbastanza iniziale, no? Per capire un livello molto iniziale di come il grande mondo dell'informatica in qualche maniera investe l'architettura contemporanea. D'accordo? Poi ci sono dei livelli molto più avanzati, molto più complessi, molto più addentro. Però, secondo me funziona bene, no? Che in un corso, in fondo, non specializzato si parli di questa cosa. Quindi, ok? Domande? Passerei alla parte B. Domande? Tutto chiaro? Neanche nessuna critica lei c'ha, Jacopo? Ah, ecco, mi sembrava. No, scherzo. No, così mi riposo un po', capito? Ci sono domande? No, vi racconto qualcosa per divertirmi, è una tecnica per riposarmi un attimo. I ragazzi ieri mi hanno detto, perché io quando fai le vostre cose sono divertenti quello che dicono le altre persone, tu conosci tutti, hanno detto, oh, ma questo è virale, e hanno usato la parola virale, una parola che io neanche, hanno detto è virale, ah, è come quando i tuoi figli ti raccontano queste parole nuove, hanno descritto questo sistema come tecnica virale, pare che si chiami così, comunque, vabbè. D'accordo, no, è molto, in realtà, e questa è un'osservazione che ha detto anche la professoressa Capuano, di cui noi siamo molto lieti perché siamo stati tutti iper entusiasti del suo intervento di ieri, perché poi è bello che, cioè, voglio dire, quando tu fai queste cose, tu le sai, la cosa bella è che le cose ti dicono gli altri, no? Se no, cioè, la sai, no? È come gli altri ti interpretano, alla fine tu il libro 2 l'hai fatto, la mostra 2 l'hai fatto, è bella l'osservazione di chi in qualche maniera interpreta e dà una interpretazione e quindi ti arricchisce, diciamo. Sì. Mi hai detto una cosa di impatto storico, caro Jacopo. Mi hai detto una cosa di impatto storico che me potrei rivendere, a cui in 30 anni che faccio questo lavoro non avevo mai assolutamente pensato. Ed è vero. Cioè, siccome siamo un po' incasinati, diciamo la verità, no? Però la nostra curiosità, la nostra cosa, che fa parte del DNA, no? Di essere a Roma, una certa di multidisciplinarietà o apertura di questo ambiente, di questo imprinting, siamo molto meno rigidi della cosa. Da un certo punto di vista possiamo essere visti un pochettino come un po' così. E dall'altra è vero, c'è una tradizione ed è un'osservazione, un bellissimo piccolo regalo, devo dire. Perché io la vedevo dal punto di vista zeliano questo ragionamento, dato che stiamo per parlare e poi passiamo alla seconda parte. C'è questa mossa di Zeli. D'accordo? Ora, questa mostra di Zeli, che ci tocca anche recensire, è una mostra, come spiegavo a Valerio, è una mostra che congela in una dimensione storiografica la forza del ragionamento di Zeli, che può piacere o non piacere. Però è chiaro che Zeli aveva tutta una serie di enzimi che in fondo si sono stati trasmessi anche a me molto, e sono questo tipo di enzimi. Quindi, e tra l'altro su questo c'è tutto il discorso spaziale, faccio un'altra. Ok, mi sono riposato abbastanza e ho preso delle cose, quindi vi ringrazio delle osservazioni. Certo, 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 cioè non, nessuno, io in quest'aula, no, adesso per dire, perché non è che uno sta solo unico al mondo, però io in quest'aula negli anni 73 e 74 con Gian Grande, era una mortola, e facevamo le schede bucate qua accanto, Quaroni, che era diciamo il grande personaggio della... il grande padre dell'architettura romana, ma anche del sistema accademico romano, aveva questa stessa curiosità di cui tu hai parlato, di cui tu hai parlato. Quaroni era anche un uomo curioso e non a caso aveva sviluppato anche questo braccio, diciamo, minoritario, ma presente. Infatti c'era Elena Mottola, che era la persona che faceva computer negli anni 73-74. Anch'io facevo statica con Desideri, professore da me molto amato, era un grande professore, Mario Desideri, me lo ricordo anch'io, facevo statica qua. Vabbè, ok, allora adesso invece faccio la parte un pochettino più tecnica, d'accordo, proprio considerate questa una sorta di introduzione, e cioè ci affrontiamo appunto il tema della comunicazione in architettura. Perché entra questa parola comunicazione in architettura e in che senso e quando entra, che cosa succede, che tipo di traiettoria possiamo fare per parlare di questa cosa. Allora, io su questo mi appoggio su un articolo, che è questo articolo che mi sono stampato, perché era forse la maniera migliore di anche per me di seguire una forma più rigorosa, più da lezione, che si chiama appunto La via dei simboli, che è questo articolo qua. Vedete perché è importante i link, perché adesso voi avete tutto, praticamente, chi volesse approfondire ha tutto praticamente, basta aver seguito un po' i link. Questo articolo, La via dei simboli, è interessante secondo me riprendere questo articolo, perché è la prima volta che io ho veramente messo a fuoco questa questione, e l'ho messa a fuoco, credo che eravamo nel 97, perché questo non è il 2000, il 2000 è stato, questi erano articoli che io scrivevo per la rivista Costruire, riuscendo a poco a trasformarmi da una persona che parlava specificamente di progetti di architettura anche in una sorta di saggista, dentro questa rivista che era molto letta, dovevo usare un linguaggio e degli esempi abbastanza lineari, non era off-sheet in cui potevi fare, diciamo, dei ragionamenti, dovevi parlare anche con un pubblico generico. E quindi io qua, in questo momento, affronto esattamente questa questione, come, quando e perché rientra in gioco il livello comunicativo dell'architettura. Allora noi in parte possiamo seguire questa scrittura e in parte possiamo poi divagare, eccetera. Quindi facciamo cadere questa parola chiave. Allora, io dico appunto, il problema, stiamo parlando del perché la comunicazione entra in gioco così fortemente in questa fase dell'architettura, no? Questo è quello che la professoressa mi ha chiesto, giusto? Allora, io comincio così. Alcune opere, riuscite anche a leggere, penso, no? È abbastanza grande il testo? Ok. Allora, alcune opere dell'architettura recente impongono una riflessione. Frank Owen Gehry ha ultimato nel 1997 il Museo Guggenheim di Bilbao. Gehry ama Hudson e la Sydney Opera House. E su Jörg Hudson, nato nel 1918, vi è un ritorno di attenzione. Hudson, a sua volta, deve il suo successo al concorso di Sydney alla chiaroveggenza del giurato Eros Saarinen, autore di molte opere, tra cui il termine della TWA di Al Kennedy di New York. Gehry ama anche l'espressionismo di Charoun, della Filarmonia di Berlino, Rochamp di Le Corbusier e la famosa macchina strillante del Mammoth Theater di Jonsson Hansen. Questi, detto tra noi, molto en passant, per studenti del 5 e del 5 anno sarebbero dei buchi neri, cioè, grosso modo, uno dovrebbe sapere che sono queste cose, giusto? No, devono, in questi casi devono dire sì, e poi ce ne vedono, questo è il gioco, no? Però, diciamo, noi lo diciamo così, abbastanza. Nei primi anni 70, una giuria audace di trentenni, dà ai trentenni Piani e Rogers la costruzione di un centro polivalente nel cuore di Parigi, il celeberrimo Beaubourg. Oggi Piano ha inaugurato un museo della scienza con una nave, qua arriva subito il tema, con una nave incagliata nelle banchine di Amsterdam. Un'altra arca era stata creata a Londra per la società Seagram da Ralph Erskine, che aveva anche eretto un muro ondeggiante alto 10 piani, The Biker Wall, che fa... scusami, hai fatto bene a dirmelo? Ecco qua. Questa è l'arca di Erskine, che fa segno, simbolo, paesaggio nella ricostruzione di una parte di Newcastle. Cosa succede? Perché ci interessa questo filo che parte da Sydney e arriva a Bilbao? Parte da Sydney, cioè dalla Opera Hudson, dalla Sydney Opera House, il famosissimo auditorium realizzato dall'architetto danese Jørn Hudson, e arriva a Bilbao? Cominciamo da Hudson, cominciamo a capire che cosa succede nel 1956 quando questo architetto vince questo concorso. Cominciamo appunto da Hudson, un architetto la cui grandezza è tale che ancora non è stato del tutto metabolizzato. Hudson è l'unico architetto che in quel lontano 1956 ebbe l'intuito, l'intelligenza e il coraggio di fare del grande auditorium un simbolo. E qui entra il primo, parte fondamentale del tema della comunicazione. Ha avuto l'unico architetto che in quel lontano 1956 ebbe l'intuito, l'intelligenza e il coraggio di fare l'auditorium un simbolo. Ma non era il simbolo una delle parole tabù del movimento moderno? Vediamo com'è rientrato in circolo questa parola, il simbolo. L'architettura moderna, almeno nel suo filone principale, che era il filone, diciamo, tra Gran Bretagna e Germania, si era sviluppata attraverso una predilezione per la chiave minore, frammentaria, libera nella forma e negli assemblamenti, che era tipica dell'edilizia minuta dei borghi, dei villaggi, dei tessuti medievali. Ricordate le Arts and Crafts e William Morris. Questa cifra, informale, vernacolare, medievaleggiante, divenne centrale per innescare la ricerca che rivalutò l'artigianato e la sua etica, e poi, via Hermann Mutesius e il Deutsche Werkbund, si incarnò nel Bauhaus, cioè nel primo movimento maturo nella storia in cui la società industriale trova a più di 100 anni dalla nascita risposta articolata e polivalente sul piano estetico attraverso l'astrazione, la trasparenza, la dinamicità, sul piano etico-funzionale con un'aderenza oggettiva ai nuovi bisogni, sul piano costruttivo e tecnologico. Come viene fatta questa operazione? Questa operazione è fatta, come dire, tra virgolette, uccidendo il livello simbolico. Dato che la nuova architettura funzionale, la nuova architettura che si ispira all'industria, la nuova architettura che vuole aderire ai nuovi bisogni anche sociali, eccetera, deve assolutamente staccarsi dalla chiave simbolica, celebrativa, monumentale a cui era legata l'architettura del passato. Quindi la sostanza fondamentale dell'architettura funzionalista era tautologica, era presentarsi come una macchina. Se una macchina, qual è la funzione principale della macchina? La funzione principale della macchina è il suo funzionamento, e quindi era fondamentale per la nascita del movimento moderno tirare fuori il più possibile questi elementi di natura appunto comunicativa, simbolica, per attenersi alla una sorta di tautologia. Funziono, io esisto in quanto funziono, il ragionamento della mia esistenza è la mia stessa funzione, no? E questa idea è veramente assolutamente fondativa per l'architettura degli anni 20 e del funzionalismo. A una macchina non chiedi di dire altro che presentare se stessa. Una motociclista degli anni 20 aveva la sua bellezza nell'essere all'estremo motocicletta, non nel richiamare un altro livello simbolico. E così è esattamente nell'architettura. Quindi, in qualche maniera, qua diciamo, la cattedrale, che era diciamo, l'antonomasia del tema simbolico, era di fatto cancellata, l'idea di cattedrale come elemento simbolico di riferimento, come elemento comunicativo dell'architettura. Quindi, parafrasando Frank Lloyd Wright, torniamo a leggere, a noi non interessano i monumenti, diceva Frank Lloyd Wright, e avevano ragione, infatti la parola monumento, e di conseguenza anche il livello simbolico, era usata per esprimere la potenza di uno Stato, spesso dittatoriale, che intendeva magnificare l'autorità, il comando e la gerarchia. La Mosca di Stalin, le scenografie di Hitler, la nuova romanità di Mussolini, ma anche i grandi parlamenti classicheggianti della Nuova Finlandia o la sede della Società delle Nazioni di Ginevra. Invece gli architetti moderni, quelli del CIAM per intenderci meglio, avevano problemi ben più stringenti da risolvere. La casa per tutti, un linguaggio secco, industriale, astratto, l'utilizzo di nuovi materiali, delle nuove scoperte costruttive, l'urbanistica, gli insediamenti, per dilettarsi con queste parate. Dire, quindi, a quei tempi, a noi non interessano i monumenti, fu storicamente sacrosanto, anche se si doveva attaccare, come facevano i funzionalisti in realtà, un architetto come Giuseppe Serragni, che già negli anni 30, è sostanzialmente unico in tutto il fronte moderno, riuscì a dimostrare che era possibile dare un'area monumentale e simbolica a un edificio senza ricorrere allo strumentario del passato, ma attraverso un'ibridazione pericolosa quanto magistrale. Giuseppe Pagano, invece, che era il campione degli architetti moderni, stigmatizzava la casa del fascio, anche se in cuor suo sa che Serragni è un genio. Ma in quel momento, quell'opera era un diversivo. Solo sfiorare il tema della rappresentatività avrebbe contribuito a innestare un arretramento, come il rinsaldarsi dell'asse Sperti a Centini e la costruzione del B42 dimostrò. Ok? Abbiamo capito. A cosa serve dire tutto questo? Dire che il tema della comunicazione, quello di cui noi parliamo, era un tema molto è completamente rimosso dal mainstream del movimento moderno. Era posto molto all'atere, molto all'esterno, per la semplice ragione che il core business, come direi scherzando, dell'architettura funzionalista era ovviamente la funzione. E quindi la funzione, come in una macchina, non ha bisogno di altri meccanismi comunicativi che la sua stessa funzione, no? E quindi era questa la ragione per cui il momento comunicativo non era assolutamente al centro. Invece adesso torniamo ad Hudson. Perché questo giovane architetto aveva 38 anni quando progettò Sydney Opera House, riesce a fare invece uno scarto di questa portata? Perché Hudson inventa quest'altra maniera? Di pensare invece al suo auditorium non come macchina funzionale, ma come macchina comunicativa. E questa è la questione. Con la Sydney Opera House si rompe un tabù. Per la prima volta l'architettura di chiave, diciamo in qualche maniera, è generata comunque all'interno dell'alveo del movimento moderno, perché lì la questione è chiaro che come simbolico celebrativo retorico aveva continuato a vivere, ma in quell'ambito lì invece riacquisisce un livello comunicativo. E perché lui lo fa? Lo fa per una serie di cose. Prima di tutto, Hudson è un nordico, e nell'architettura nordica la presenza del monumento è linfa vitale, non è astrazione illuminista del potere, ma una sorta di matrimonio, una sorta di idillio tra natura e uomo. E Gunnar Asplund e altri architetti nordici lavorano in questa chiave. Ed è un livello. Un secondo livello, Utzon ha lavorato con Aalto. Da giovane, quando ha solo un repertorio neoclassico, Aalto tenta di agganciare i suoi edifici al paesaggio. Negli anni 50, in progetti come il Politecnico o anche il Municipio, sembra intuire che l'architettura può anche rappresentare, ma si ferma sul limite e in qualche caso cade pure in un accademismo di maniera. La terza ragione è che Hudson è un velista, come Piano Erskine. C'è un interesse verso le forme naturali del volo e del movimento. Infine, Hudson è un architetto interessato all'uomo nelle sue diverse manifestazioni sociali, mai all'imposizione della propria griffa. Sa che opere per diverse, per scala e programma, debbono avere risposte diverse. Per cui, nei vari casi, fa architetture di tipo diverse. Quando fa una chiesa in campagna fa una cosa, le case in un altro modo, eccetera. Quando finalmente fa la Sydney Opera House, capisce che deve fare che questa sala da concerti deve essere un simbolo, e questa è la sua intuizione, deve essere un simbolo, deve comunicare. Per cui questo giovane architetto ribalta la questione. La macchina non è più la macchina, il funzionamento meccanicistico di un grande auditorium che rivela la sua funzione, ma al contrario comunica e quindi si inserisce all'interno di nuovo della grande discorso della comunicazione e quindi ovviamente del simbolo, perché comunicazione e simbolo vanno molto spesso d'accordo, come vedremo nella terza parte, se ce la facciamo di fare la lezione, perché c'è tutto un discorso che sarà molto importante da fare. Quindi questa idea di operare in maniera, come dire, simbolica e comunicativa, lui per fare questo rompe una serie di tabù. Chi odiava la Sydney Opera House? Non erano tanto gli architetti accademici, che era talmente tanto fuori, ma sono gli architetti modernisti che non la sopportano. Mies inorridisce, Wright la odia, Gropius non la può vedere manco dipinta. Perché? Perché rompe una serie di tabù del modernismo e del funzionalismo. Come si fa a pensare di fare, dal punto di vista diciamo di un architetto funzionalista, sto sistema di vele, una da una parte, una dall'altra, una sul ristorante, l'altra su un auditorium, l'altra su un percorso? Non ha alcun rapporto con la funzione interna, non ha più quel tipo di logica che è la logica fondativa del ragionamento funzionalista modernista classico, il meccanico classico. Lui fa delle vele perché deve intercettare la metafora del volo, la presenza di questa architettura come una sorta di grande tenda, è una sorta di grande tenda su un basamento forte, no? È come una che su una grotta salga un albero, no? Un po', oppure come le ali di un gabbiano che si aprono sulla baia. Quindi è tutta un'operazione di tipo che si basa sulla comunicazione, è tutta un'operazione che si basa appunto sul rientro del simbolo. Questa operazione viene fatta nel 56. Lui la idea nel 56, vince il concorso perché c'è Saarinen in commissione che va a riprendere il progetto fino, che era tra quelli scartati, fino a riuscire a imporlo a tutti gli altri. Perché Saarinen? Perché Saarinen ce l'aveva nelle corde, no? Aveva fatto il TWA a New York, aveva nelle corde questo tipo di, diciamo, di forme, anche se non spinte come l'aveva fatto il giovane. Questo discorso, adesso facciamo un salto oggi, e facciamo un salto a Bilbao. Facciamo un salto a Bilbao. Perché facciamo un salto a Bilbao? No, a oggi, ormai sono passati anni da Bilbao, ma vediamo invece che cosa succede oggi. In che senso l'architettura di Gehry è un'architettura che prende molti livelli di questa discussione, ma avviene dopo più di 20 anni dalla Sydney Opera House. Innanzitutto bisogna capire una cosa, che è vero che la Sydney Opera House è stata progettata, ha vinto il concorso nel 1956, è stata realizzata con molta fatica lungo gli anni 60, in una certa fase addirittura Hudson è stato estromesso, è inaugurata solo nel 73. Quindi di fatto, pur se era esistente, non era incidente nel dibattito, diciamo, architettonico. Il simbolo e la comunicazione rientra effettivamente in gioco nel dibattito architettonico, non con la Sydney Opera House, che è una sorta di pioniere che ci interessa per farvi capire quello che succede, ma in tutti gli anni 60 e 70 non era un argomento decisivo, neanche negli anni 80. Comincia a rientrare in gioco in maniera forte negli anni 90. Quando comincia a rientrare in gioco? Comincia a rientrare in gioco quando, per esempio, un importantissimo progetto, che è il progetto vinto da Libeskind per la nuova ala del Museo Ebraico a Berlino, viene vinto con un progetto che è un progetto tutto di comunicazione, un progetto tutto metaforico, è un progetto che sostanzialmente è una trascrizione metaforica di una sorta di viaggio drammatico nel tema dell'Olocausto. Mica una macchina quella. Mia cosa, non nasce, l'idea fondamentale è tutta comunicativa, non è un'idea di aderenza funzionale al tema, poi lo risolve, ma è un problema di tipo comunicativo. Lo stesso edificio del Guggenheim di Gehry, io ci gioco molto su questo, perché dico che la cattedrale è ritornata in gioco. Cioè la cattedrale come elemento simbolico e comunicativo era stata espulsa dal movimento moderno, rientra in gioco proprio anche concretamente, anche da tanti punti di vista con Bilbao. Perché rientra in gioco la cattedrale? Innanzitutto perché diventa simbolo di un'operazione mediatica mondiale. Cioè, come si facevano i pellegrinaggi alla cattedrale nel Medioevo? Nella società di oggi si fa il pellegrinaggio ai grandi centri della cultura mediatica. Quindi questo è il primo livello della comunicazione. Secondo, perché lui gioca metaforicamente con l'idea della cattedrale, questa non è l'immagine giusta, non so se ci sarà, lui gioca addirittura con la torre. Da una parte, venendo dal lungo fiume di Bilbao, c'è una parte completamente inutile, non serve a niente, eccetto che avere un valore comunicativo, cioè interfacciare questa idea che l'architettura è comunicazione, e diventa comunicazione come valore primario, anzi. E poi è anche nella sua organizzazione interna, con questa sorta di incroci di braccia dell'edificio e col grande atrio centrale a tripla altezza, che fa pensare un po' appunto a un ambito centrale di una cattedrale. Comunque, la cosa che veramente importa è capire una cosa. Perché tu vai a Bilbao? Vai a Bilbao perché il museo funziona bene? In realtà dai per scontato che funziona bene. Tra parentesi, funziona benissimo, il miglior museo fatto da anni e anni e anni. Ma questo è secondario. Chiaramente tu vai perché entra un livello in cui la comunicazione diventa valore economico fondamentale di una società dell'informazione. Questo è l'altro nesso che dovete cogliere. Quando Henry Ford faceva la Ford T, negli anni del funzionalismo, qual era il valore fondamentale? Il valore fondamentale era lo standard, l'efficienza, il nuovo sistema di comunicazione, la diminuzione dei tempi, tutti i parametri esattamente oggettivi, giusto? Quando tu oggi compri uno Swatch perché gira? Lo sai benissimo che gira, e gira lo swatch come gira l'orologio che te compravi nel Dick Tan come regalo o nell'uomo d'acqua, sono identici. Perché tu compri lo swatch e paghi 70-80 euro? Per un semplice fatto di comunicazione. E perché questo? Perché l'informazione, comunicazione, è diventato un elemento fondamentale della terza ondata, semplice, della fase in cui noi viviamo. La fase in cui noi viviamo, sempre più persone, sempre più grande parte della popolazione, quindi di reddito e di persone, lavorano nel settore terziario, informativo e quindi anche comunicativo, piuttosto che nei settori primari che hanno fatto ieri. E quindi il valore aggiunto non è che il museo funzioni, che si dà per scontato, o come non è che la macchina funzioni, o come non è che l'orologio funzioni. Il valore aggiunto e diventa prevalente, fondamentale, è questo quid di valore comunicativo, simbolico, che crea una serie di cortocircuiti. Il problema, come noi architetti, è come lo fai. Perché io lo posso fare alla Robert Venturi, cioè mettendo un cappello ironico sopra l'architettura, o lo posso fare, ad esempio, come lo fa Libeskind, come lo fa Gehry, cercando in qualche maniera di avere, fare in maniera che questo livello comunicativo entri dentro le fibre organizzative dell'edificio, sia non una pelle pubblicitaria, ma sia un valore intrinseco dell'architettura. È come se dire l'architettura incorpori, incarni su se stessa il valore comunicativo e lo trasformi in quanto tale in valore fondamentale. Ecco perché, come dire, il Guggenheim di Bilbao opera, questa è soltanto una piccola parte delle cose che si possono dire su Guggenheim di Bilbao, ma sicuramente incorpora dentro di sé questo valore comunicativo, rappresentativo, simbolico e o metaforico. Ma lo incarna. Questo è il ragionamento, lo incarna o comunque tenta di incarnarlo. Libeskind fa, soprattutto nella sua fase felice, perché poi diciamo in un percorso lungo non tutti gli architetti riescono a tenere alto la cosa, chiaramente in questa fase c'è uno sforzo quasi eroico da questo punto di vista, no? Perché questi qui erano giovani architetti là, questa è la prima cosa che ha fatto Libeskind, non è che stava facendo i workshop con Aldo Rossi, stava facendo le macchine strane, non è, questa è la prima cosa importante che lui fa, no? Quindi in qualche maniera lui è ebreo, lui con i genitori scappati per miracolo dal campo di concentramento, insomma ci sono tutte storie, no? Quindi lui, incarna in qualche maniera in questo progetto questo livello comunicativo, cercando appunto di non farne un accessorio, non vuole essere un accessorio, vuole incarnare una fase diversa, no? In cui il momento comunicativo è importante. Vedi che qua c'è Predoc, eh? Pensa, quindi io parlavo di Predoc nel lontano 97-98. Allora, e qui c'è anche la nostra, perché io scrivo queste cose in facoltà, come Alessandra si ricorda, essendo io uno che era stato professore in America, giovane professore in America, ritrapiantato qua in maniera abbastanza simile a te in parte, in realtà per me era normale lavorare in facoltà, ero l'unico, uno dei pochissimi. Quindi io tra l'altro vivevo anche la facoltà, per cui questa foto, che è una foto presa da là dell'Accademia di Danimarca, non mi ricordo neanche perché la usavo, adesso leggendo l'articolo lo capirete, tra l'altro quando serve ecco, a Roma il danese Kay Fisker ha eretto l'Accademia del suo paese come un monastero che sta a dialogare con San Pietro. È un po' forzata, diciamo la verità, è un po' forzata, però diciamo uno che scrive si diverte, no? Anche a lasciare qualche cosa, ma questa è una foto, vabbè adesso voi la vedete male, però insomma poi nel sito la vedete bene. Ok? Allora, Siete pronti ad accettare un po' di più o ve basta così? Perché c'è di più. Qualcosa di più c'è. Allora, e poi facciamo il guide tour. Vogliamo fare due secondi di pausa con una domandina, una cosa, così anch'io mi pio fiato? Interrompiamo un attimo e poi andiamo avanti, perché si può andare un po' avanti. Prego, volentieri. C'è anche una studentessa,
Sì. Tutti i palazzi che hanno, che se oggi parliamo, anche loro hanno fatto un'arte di comunicazione.
Assolutamente. Certo, assolutamente. Infatti lei non ha colto forse un nesso. Naturalmente uno dei core business fondamentali dell'architettura è il momento comunicativo, è il monumento metaforico, è il momento monumentale. Il simbolo di questo, a cominciare dal Tempio, a cominciare dalla cattedrale medievale. La cattedrale medievale è la più grande macchina comunicativa che tu puoi immaginare. Il palazzo, la chiesa, figurarsi, è più comunicazione di quello. La cosa che io spiegavo era che nel momento in cui nasce una rivoluzione, un cambio di paradigma, col movimento moderno, con l'architettura funzionalista, no? Con Gropius, con Mises, eccetera, in quella fase, la fase monumentale, simbolica, viene estromessa per rientrare di nuovo. Hai capito?
Viene estromessa in una parte del mondo.
Certo, in una parte. Esatto, e come no, certo, continua anzi, certo, però diciamo nella mainstream del movimento moderno viene, deve essere estromessa, perché... Continua ad averla, e come, eppure tanto. Prego, ci sono altre cose? Ma c'è anche Valeriani, quello è Valeriani? È sopravvissuto all'annuario?
C'era un aneddoto praticamente che un po' di tempo fa vedi una vetrina, un orologio commerciale, una volta in commerciale erano un'ottima marca. Poi guardo questo orologio da vicino e mi accorgo che è fatto con un braccialetto, quindi non è un orologio veramente, non funziona, ma cioè le quadranze
esattamente. È in qualche maniera lo stesso processo. È lo stesso processo. Cioè io, come dire, a volte quando le spiego a lezione queste cose, adesso passiamo alla seconda parte, uso per esempio spesso questa cosa, come dire, io interrogo l'architettura e dico all'architettura, ma tu architettura nell'epoca medievale o rinascimentale, qual era il tuo problema fondamentale? La risposta dell'architettura è, io esisto in quanto rappresento. Il momento della rappresentazione è un momento fondamentale per una enorme fase dell'architettura. Se io faccio questa domanda a un'architettura funzionalista degli anni 20, non può che risponderti, io esisto in quanto funziono. È il funzionamento il mio elemento fondamentale. E se io la chiedo a un'architettura di questa nuova fase, io dico, io esisto in quanto informo. Come vedete, la parola informo è in italico. Perché in italico? Perché a questo livello noi alludiamo al livello comunicativo. Ai livelli successivi del corso, invece, questa parola informo, informazione, diventa molto più densa di questioni. Ok? Questa è la ragione. Allora, quindi, andando alla seconda parte della lezione, che cosa succede di interessante, veramente? Succede che in questa fase di rientro della comunicazione in gioco, nel messaggio contemporaneo e nel mondo anche dell'architettura, rientrano in gioco le figure, o meglio, le figure retoriche. Cosa sono? Perché come si fa a parlare di comunicazione senza parlare di figure retoriche? Perché la comunicazione, almeno come la intendiamo noi, pure Bernard Russell, cioè loro hanno un problema di creare un linguaggio oggettivo e quindi volevano togliere qualunque tipo di aspetto denotativo al messaggio, fare un linguaggio quasi matematico, puramente logico. Ma se noi parliamo di comunicazione non parliamo di quello, parliamo di una maniera, di un'arte complessa di toccare livelli emotivi, livelli razionali, livelli irrazionali. La parola comunicazione non vuol dire linguaggio oggettivo, no? Vuol dire molto 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 di più. E quindi in qualche maniera la presenza delle figure retoriche rientrano in circolo. Cosa sono le figure retoriche? Le figure retoriche sono un grande abaco di modi di sviluppati fin dall'antichità, fin dalla retorica appunto, di comunicare non in maniera lineare, ma attraverso dei nessi, dei salti, no? Sono un sacco le figure retoriche, basta che andate su Wikipedia, ne trovate 50-60, quindi ne indichiamo soltanto tra le più famose, tra le più note, la metafora, la metonimia, la sineddoche, eccetera, l'iperbole. Cioè, perché si chiamano figure? Perché in qualche maniera creano una sorta di salto, e questo è il concetto, una sorta di salto, e questo tipo di salto che attiva dei livelli comunicativi che non sono lineari. Hudson usa sostanzialmente una tecnica che è anche metaforica, giusto? Cioè lui allude nella Sydney Opera House, allude al volo, d'accordo, allude alle ali di un gabbiano, allude alle vele di una cosa, fa un'operazione di tipo metaforico. Questa idea che rientrano in circolo le metafore, noi ci divertiamo a farvela capire attraverso la pubblicità. Se voi vedete la pubblicità in epoca industriale, guardate lì, quella è la pubblicità di una camicia, d'accordo, in cui si è spiegata attraverso le sue caratteristiche, come funziona la camicia. Le due caratteristiche eccetera. Questa è una famosissima immagine, una famosissima illustrazione di una installazione di Didier Escofidio, che è fortemente simbolica, perché loro la cosa si chiama Bud Press, siccome è tutta una battaglia contro lo standard, è tutta una battaglia per mostrare come il mondo di oggi, della comunicazione di oggi, è tutto un discorso basato sulla soggettività del messaggio, la mostra serviva a mostrare 100 modi diversi di piegare la camicia, o comunque la camicia diventava oggetto, come dire, di piegature diverse. Era un'operazione concettuale, anche però bella esteticamente, che catturava questo problema e questo passaggio tra oggettività e soggettività, no? Tra uno sforzo di un'oggettività funzionale del linguaggio logico, della razionalità, dell'oggettività, a quello che succede oggi, che è tutto un mondo ipersoggettivo, in cui la comunicazione è interessante, la comunicazione, attenzione, esattamente perché è ipersoggettiva. Questo è un altro nesso da capire. La comunicazione, in quanto tale, non è oggettiva, ma è soggettiva, anzi ipersoggettiva. E tutto quello che succede, per questa è la ragione fondamentale per cui si interfaccia con l'information technology. Sempre più oggi noi siamo oggetti di una comunicazione personalizzata e soggettivizzata. E sempre più lo saremo, lo sapete già, no? Quando voi fate certo tipo di ricerche delle cose, aprite il vostro Facebook e quello vi fa vedere quello. Lui sa che a te interesserà quello e comunica a te in maniera completamente diversa di come comunica a lui e come comunica a lui. E la comunicazione di oggi è una comunicazione ipersoggettiva, è sempre più personalizzata perché tutto il mondo si è mosso dall'oggettivo al soggettivo. E quindi anche la comunicazione fa parte di questo ragionamento. E questa, però se dovrebbe vedere un po' meglio, non si capisce niente, però... mi sa che non riusciamo, perché un poco dobbiamo guadagnare di luce, se no non vedete l'immagine, quindi non capite niente qua. Questa almeno la dovreste vedere. Ecco, un po' almeno, sì. Un po' almeno. Comunque, se ci avete i telefonini potete vedere tutto sul telefonino. Se no non si capisce niente. Va bene, allora, questo è un caso classico di come e perché funziona la comunicazione di oggi è ipersoggettiva. Cioè, se io domando alla professoressa Capuano che cos'è questa immagine, al 95% lei interfaccia, diciamo, moltissime cose di questa immagine. Perché io lo so? Perché grosso modo apparteniamo alla stessa generazione, grosso modo abbiamo una cultura uguale e quasi sicuramente lei cattura un elemento chiave di questa immagine. Se io lo chiedo a uno di voi, a qualunque dei più giovani, non credo che voi lo sappiate. Paolo, tu sai che è questa immagine? Ecco, è normale, non ti devi sentire in colpa, mentre io e lei lo sappiamo benissimo. È l'angelo sopra Bellina di Vivente. E questo che cosa vi rivela, questa cosa? Che questo a lei e a me immediatamente ci tocca, a te non ti dice niente. Questo che vuol dire? Che tu salti proprio questa immagine vista in una rivista, per te è completamente inutile, perché è in rapporto ad altre centinaia di immagini in quella stessa rivista, eccetera. Questo vuol dire molte cose. Innanzitutto che tu non sei in target per loro. E invece io e la professoressa Capuano, per fatti generazionali, beh, ci siamo. Nell'attimo che io e lei sappiamo di appartenere a questo linguaggio comunicativo, poi c'è un secondo salto. Dice, occhio guarda, questi hanno speso 15.000 euro per fare questa pubblicità di cui non si capisce un beato nulla. Cioè, che vendono questi? Perché c'è questa immagine dell'angelo, che io e lei siamo immediatamente stati risucchiati, perché conosciamo il film, sappiamo Wim Wenders, abbiamo visto il film, cioè, siamo il loro target, dopodiché, mentre tu non lo sei, dopodiché dico, ma che vendono questi, dato che hanno speso queste cose? Allora uno dice, ok, guardamola. Allora, guardi questa scritta qua, for frequent flyers only, secondo salto. Io e lei sappiamo l'inglese. Un altro può sapere Wim Wenders, non sa l'inglese, sta fuori il loro target. Un altro discorso, non c'è. Io e lei siamo in grado di capire un doppio gioco che loro fanno, perché sappiamo la lingua, che è per frequenti volatori soli. Che è una cosa divertente questa cosa dell'usare la parola flyers in questa doppia significato, no? Perché lui è un angelo, il film è l'angelo, l'immagine si accoppia a questo messaggio, ma ancora adesso non abbiamo capito che caspita la vogliono e perché hanno fatto questa cosa. Ma solo a questo punto ci interessiamo a quello che è in alto. E vedete, in alto c'è scritto, mi dispiace che non vedete benissimo, ma c'è scritto frequent flyer suitcases and more. Frequent flyer suitcases and more, cioè vendono cose da viaggio. Dopodiché fai un ulteriore passaggio e vedi in alto, appena visto, il marchetto che è la Spalding Bro. Ok? Tutti questi livelli successivi sono tutti livelli ipersoggettivi, di cui, no? Siamo noi il loro target, non sono loro, a 3-4 livelli. Questo è su carta, naturalmente oggi siamo sul web, siamo sulla personalizzazione, siamo sui social, è tutto molto più, da un certo punto di vista teoricamente ancora più pervasivo, ma il concetto è questo. Questa è tutta una comunicazione metaforica, è tutta basata su figure retoriche, d'accordo? La figura retorica della metafora e altre, in particolare il rapporto, no, metaforico tra angelo, volo, volatori, viaggiatori e finalmente questo prodotto che è il prodotto che loro vendono, che tu non vedi, e quella è la chiave, tu non lo devi vedere. Però la prossima volta che la professoressa Capuano sta al terminal di Fiumicino e vede la Spalding, riaccende la cosa e capisce implicitamente che il messaggio ipersoggettivo è in qualche maniera indirizzato in un determinato modo in cui lei potrebbe in qualche modo appartenere. Questo appunto avviene, come vi dicevo, anche nel caso dell'architettura, ne abbiamo parlato prima, adesso vi faccio vedere un esempio di architettura e poi finiamo perché è l'esempio prototipico. Se qualcuno di voi ha desiderio di approfondire queste cose, io ho fatto un certo sforzo e viene ancora a essere utilizzato nel corso, io ho scritto questo libro che si chiama Architettura e Modernità dal Bauhaus alla Rivoluzione Informatica, che è un libro multitasking che fa tante cose insieme. Il libro di, tu hai lavorato su questo libro, Jacopo, no? È un libro di 500 pagine che da certi, anche Valeriani ha lavorato su questo, che da un certo punto di vista può anche essere visto come una sorta di manuale dell'architettura contemporanea, perché ovviamente ha un taglio di tipo storiografico e quindi copre i personaggi principali cercando di leggerli come li legge un architetto e non come li legge uno storico, cioè li leggi attraverso delle categorie di tipo anche spaziale, organizzativo e non soltanto classificatorio storico. E anche contemporaneamente è anche un discorso saggistico, in qualche maniera, man mano che il libro avanza, i temi assumono un valore saggistico. Quindi questo tema della comunicazione di cui noi stiamo parlando, in questo caso viene inserito in un discorso anche di tipo storico e saggistico allo stesso tempo. Quindi se volete prenderlo in biblioteca, cioè in biblioteca potete fare come volete, io qua metto le pagine di cui ho parlato specificatamente su questa cosa. Dopodiché volevo farvi un po' la prova del 9 di tutto questo, che è questo progetto, e su questo direi di finire, è sufficiente mi pare. Ci sono domande, poi le facciamo. Cioè, io volevo parlare di questo progetto, perché questo progetto in qualche maniera rappresenta un poco la quintessenza di questo ragionamento architettura e comunicazione in questa fase che noi viviamo. Allora, questo è il progetto del Museo di Arte Contemporanea di Stephen Hall, che Stephen Hall ha vinto per concorso alla metà circa, la seconda metà degli anni 90 a Helsinki. Ha fatto un concorso, ha vinto questo concorso e poi l'opera si è realizzata. Perché tutto questo ha a che vedere così a fondo con questo ragionamento dell'architettura e comunicazione? Perché lui gioca a 3-4 livelli proprio su questo tema. Innanzitutto lui opera nel museo attraverso una chiave metaforica. Cosa dice lui? Dice che per risolvere la complessità dell'area in cui si colloca questo museo, è una complessità dell'area perché è sull'asse fuori dal centro storico di Helsinki. Da una parte c'è questa bellissima stazione inizio Novecento di Saarinen, padre di Helsinki. Poi qua che lo intravedete c'è un grandissimo classicheggiante neoclassico Parlamento. Poco oltre, lungo il fiume, ci sono delle opere di Alvar Aalto, una grande complessità sia di giaciture sia di oggetti. Lui decide di usare un approccio un po' a metà diagrammatico, a metà metaforico. Cioè lui dice, io mi ispiro al chiasma. Nessuno sa, nessuno si ricorda chi è il chiasma, vabbè che questi architetti moderni fanno questi strani ragionamenti. Chi è il chiasma? Il chiasma è la sovrapposizione che i nervi ottici fanno nel cervello per creare, diciamo, l'immagine. Senza entrare qui, se volete, negli approfondimenti della lezione, sappiamo tutto su che cosa è il chiasma perché poi l'abbiamo studiato. Comunque, sostanzialmente è questa idea di sovrapposizione, di intervening, come la chiamano loro, no? Di intreccio praticamente. Quindi il progetto nasce sostanzialmente dall'intreccio di due sistemi di forza che relazionano in maniera diversa l'intorno, per cui nasce tra incrocio tra questa galleria che gira e quest'altro corpo che crea tutta anche la spazialità interna, eccetera. Per farla breve, lui fa questo concorso, diciamo, spiegando questa idea metaforica alla base del progetto, che poi lui ovviamente arricchisce con discorsi dell'arte contemporanea, eccetera, eccetera, e dà un motto al progetto. Il progetto è anonimo, deve dare un motto anonimo e ovviamente, lui decide di chiamarlo Dharma, d'accordo? E quindi il motto del suo progetto di concorso anonimo si chiama Dharma, d'accordo? È per il museo di arte moderna. Siccome questi sono finlandesi e sono furbi, cosa fanno? Fanno un'operazione del tutto logica, ma però bisogna farla e bisogna capirla. Cioè, A, fanno vincere al giovane Steven Hall questo progetto, B, lo fanno realizzare, se lo fanno realizzare bene, e poi quando lo devono chiamare, lo chiamano Chiasma. Per cui Chiasma diventa a questo punto una classica cioè Chiasma, mica che vuol dire, cioè. Però vi fa capire come il discorso comunicativo entra, diciamo, dentro un discorso. Però, se noi parliamo di architettura e parliamo a persone che fanno i progettisti, io tengo moltissimo a questa linea Maginot. Ed è una linea Maginot che è quella che da una parte tenta di incarnare, incorporare questo livello comunicativo e simbolico come forza trainante di una progettazione contemporanea, e come questo livello comunicativo diventi una forza in qualche maniera importante della progettazione contemporanea, da una deriva che invece è una deriva pubblicitaria, epidermica, di facciata, ecco, per cui il livello comunicativo vuol dire metterci un cartello grande, in poche parole, no? Che è una deriva che io personalmente non aderisco culturalmente, no? Ovviamente esiste il filone che da Venturi va avanti a un atteggiamento pop, come dire, no? Che c'ha una sua legittimità. Però io come progettista non aderisco né tendo a farla, mentre credo che, diciamo, il fatto che, Mister ha detto una cosa molto interessante, che io ho citato più di una volta, alla fine del congresso del Berfund, in cui ormai il tema dell'industria era diventato assoluto, lui disse: il problema degli architetti non è il cosa, è chiaro che il mondo dell'industria lo dobbiamo fronteggiare, il problema è il come. E questa è la stessa identica cosa, cioè il problema della comunicazione oggi, chiudendo questa mia comunicazione sulla comunicazione, il problema della comunicazione oggi è probabilmente ineludibile, perché fa parte della forza trainante su cui la società funziona, una società basata sui media, basata su altro che cinema, altro che televisione, altro che telefonini. Siamo un livello narrativo, diventa assolutamente fondamentale, quindi il problema è il come. Il problema è tu come ti poni rispetto a questa cosa. Io credo che appunto questi esempi, gli esempi di Libeskind, in quella fase di Libeskind, anche alcune cose di Peter Hansen, in parte, sicuramente la lezione di Hall e anche altri architetti. Noi amiamo per esempio molto questo architetto Predock, che è un architetto del deserto americano. Cioè, ci sono tanti architetti che sono molto sensibili a toccare questo livello comunicativo, ma diciamo incorporandolo come valore dell'architettura e non come fatto superficiale. Questo è quello che poteva vale la pena dire.
Grazie.
Certo. Eccole qua. Certo. Certo. Come no? Certo, sono qua per questo e questo è il divertente, se no io le ho tutte, volentieri. Le ha trovato spesso informazione e comunicazione, dove l'ha trovata? Ah sì, certo. Non sono la stessa cosa. Sì.
Però in realtà lei non, cioè, ha subito la rete e ha deciso tutti, il suo recinto non sembra avere come obiettivo tutta la società, ma una parte di essa. È così oppure non è vero che, diciamo, io ho visto delle cose ma non ho visto tutto? Cioè non parla alla società stessa tutta, lei sembra parlare a...
Ok, sono due cose completamente diverse, giusto? Quindi affrontiamo, direi, prima la prima e poi affrontiamo la seconda, è d'accordo? Vuole invertire l'ordine? Allora, cominciamo dalla prima. Allora, non ha tutti i torti, nel senso che io devo, siccome il mio corso, il mio libro, la mia struttura gravita su una successiva estensione del concetto di informazione, d'accordo? Per cui io arriverò a farle capire, però adesso non abbiamo modo, perché l'informazione è la chiave ed è la materia prima dell'architettura contemporanea. Quando io vi ho detto possiamo fare una lezione teorica o possiamo fare una lezione, diciamo, più all'inizio, il fine, diciamo, del corso, il fine della collana della rivoluzione informatica in architettura, il fine di altre cose, è far capire come l'informazione oggi è una forza talmente importante che rivoluziona proprio una serie di parametri, o meglio di paradigmi. Ci siamo? Ok. Per fare questo, in qualche maniera, all'interno del discorso della comunicazione, è come se fosse una informazione a livello molto minimale. Cioè, si può dire che la comunicazione fa parte di un grande settore informativo, ma a un livello molto iniziale. Questo è un po' il gioco retorico della mia comunicazione. Se io usassi ogni volta parole diverse, non potrei tenere il filo insieme. Mi spiego? Perché per me informazione è anche questo livello molto basilare di comunicazione, ma è anche il BIM, BIM Information Modeling, Information Modeling. Quindi io per tenere insieme il filo devo successivamente ampliare di profondità concettuale il termine informazione. Quindi è in parte un artificio un po' retorico. Se parlassi in assoluto del tema, probabilmente darei dei colpi di ruspa per capire, d'accordo? Ed è la prima parte. La seconda parte, invece, è anche abbastanza divertente per me. Dunque, perché purtroppo i tempi contano. Allora, questo sito web, come le dicevo a lei e agli altri suoi colleghi, è stato creato nel 1998, quindi 20 anni fa, con l'idea fondamentale che un autore abbastanza già affermato, perché avevo 45 anni quando ho fatto, o più, quasi 45 anni, avevo scritto libri importanti, si apriva ad un livello privato, in qualche maniera. Questa era l'idea di base della cosa. E poteva andarci nel sito web una serie di livelli. Ecco, no, per me invece era privato, in questo senso, perché la mia idea è che era il mio livello pubblico, era il livello del libro stampato. in questo senso più privato. Per me, io ero un autore, scrivevo i libri, andavi da Dedalo, andavi da Kappa e ti compravi il libro, compravi i Domus e leggevi Saggio, era questo, diciamo, il mio status. Questo livello qua per me invece era, da un certo punto di vista, più privato, perché era rivolto, dal mio punto di vista, a un livello più un layer, diciamo, meno pubblico, tra virgolette, di quello che era il libro, in questo senso. E qui, com'è? Meno ufficiale, ecco, se vuoi chiamarlo meno ufficiale, più diaristico, d'accordo? Oh. Quindi il sito web, ecco perché era un home per me, io lo chiamavo home, ed ecco perché aveva, diciamo, questo livello, d'accordo? Naturalmente, per dirla molto rapidamente, nei 20 anni da allora ad oggi, io ho praticato e fatto molte altre tecniche, e adesso rapidamente, dato che a lei interessa, gliele faccio vedere. Un attimo, cerco di andare alla sezione in cui sono queste cose qua. Ecco, YouTube, Saggio Broadcast. Allora, io ho cominciato a fare il sito web nel 1998. Un aneddoto, Alessandra. Negli anni 2002-2003, e c'ho io il link, questo sito era il sito numero 3 dell'intera Sapienza per accesso. E non sapevano neanche come dirla sta cosa. Questo ti racconto questo aneddoto, perché siccome, voglio dire, non è che ero capito, non è che siamo... Per cui questo qui, adesso io ho questo aneddoto perché è molto divertente, me lo conservo sempre, c'è un link, ve lo faccio vedere. Guess how this site was ranked in July 2022. Eccolo qua, questa è la pagina ufficiale della Sapienza, in cui c'erano questi sistemi automatici di controllo per accesso dei siti. E allora, da qualche parte, qua c'è, perché questo è divertente, ah, ecco qua, le pagine più richieste della Sapienza. Numero 1, giurisprudenza. Più richieste della Sapienza. Numero 1, giurisprudenza. Numero 2, biblioteca. Numero 3, medicina. Numero 4, il dottor Saggio, perché non sapevano come eccolo qua. Dottor Saggio, medicina, biblioteca, giurisprudenza, eccetera. Dottor Saggio, dopodiché c'era scienze politiche, eccetera. Questa è abbastanza divertente, no? Questa cosa, perché c'è proprio, poi a un certo punto, quando l'ho detto a un collega, ho detto, ma guarda che sta sta cosa, dopodiché questa cosa è stata tolta, perché è proprio strana questa cosa qua, vabbè, scherzo. Dopo questa cosa qui, quindi, però, per dire, anche se era così, aveva un certo suo, le persone lo conoscevano questo sito, anche perché non c'era molto altro in quella fase lì. Dopodiché io ho fatto tutta un'altra serie di esperienze sul web, che sono grosso modo riassunte qui. Attorno agli anni 80, dunque 2004-2005, appena è uscito il sistema del podcast, avevo scoperto, praticamente dopo 2 giorni, che di nuovo la cosa bella del podcast non era che la RAI facesse il podcast. La cosa bella è che tu potevi fare il podcast. E quindi, teoricamente, con lo stesso ragionamento di internet, tu potevi essere, diciamo, esattamente come il Madonna, cioè la stessa cosa, se tu sapevi adoperare questa tecnologia. Quindi, io mi misi da molto, molto presto, e ancora ci sono, se tu vai in iTunes Store, cerchi Saggio e ci sono le lezioni o gli interventi alle conferenze in podcast. Dopo, o poco prima, non ricordo, è nato il canale YouTube. Era molto interessante questa cosa del canale YouTube, e per esempio anche ieri abbiamo messo, ma questa è una cosa fatta da allora. Successivamente, ovviamente, è nata la fase del social, per cui io ho una piccola area anche social, che cerco di fare in maniera molto diversa, perché è chiaro che nel social, venendo alla risposta sua, innanzitutto c'è una cosa fondamentale, che nei siti web non c'è relazione di univoca, no? Soprattutto parliamo di web di prima generazione, no? Già web 2 è diverso, ma comunque web 2 comunque uguale, non c'era in realtà molto interscambio. Completamente diverso, il salto è avvenuto col social, no? Col social invece c'è uno scambio con delle crisi gigantesche che possono avvenire, ma anche delle risorse gigantesche che possono avvenire, no? È chiaro che a quel livello io parlo a un pubblico più generalista, perché ci sono varie tipi di cose. Però per me il sito web è sempre stato, parliamo ormai di 10 giga di roba, o anche di più, è sempre stato una maniera soprattutto di attivizzare in primis il mio insegnamento. Perché fin dall'inizio c'erano tutte le tesi di laurea, fin dall'inizio c'era questo. E questo progetto che adesso andiamo a vedere dal vero, perché c'è la mostra e tanto vale che la vediamo dal vero, che si chiama Tevere Cavo. Naturalmente su Tevere Cavo c'è una pagina ufficiale dedicata a Tevere Cavo e qui c'è di tutto, cioè avviene in questa pagina dedicata al progetto di cattedra Tevere Cavo, e secondo me la cosa che tu hai detto ieri è fondamentale, cioè veramente Tevere Cavo è come tanti altri progetti della nostra didattica. Una cosa è pensare che la didattica è insegnargli a fare una cosa applicativa. Nel nostro caso è applicativa, ma è anche di ricerca, quindi è fondamentale che siano intesi come progetti di ricerca, se no non capisce che cosa fai con questo tipo di cose. Comunque, in questo caso c'è tutto praticamente, c'è dal download dal libro, a una serie di lecture fatte, alla stampa, e fino alle ultime cose, eccetera, e soprattutto ci sono tutte integralmente le tesi di laurea, tutte integralmente, che appartengono a questo progetto. E c'è anche una cosa cotta e mangiata, perché noi facciamo le cose cotte e mangiate. Per esempio questa, tu l'hai vista? Ecco, questa è un filmino che ci siamo fatti in casa ieri, che già sta YouTube, perché le facciamo le cose molto velocemente, ma è una visita guidata alla mostra in cui io e gli assistenti, alcuni dei progettisti presenti, parlano dei progetti e sta già sul web e così. E c'è una memoria storica, e al di là del fatto che possa interessare voi, o comunque un utente esterno, il valore principale è per me. Il valore principale è per me, perché è un modo di archiviare, esattamente. Per cui io posso fare questo lavoro anche se io i miei studenti di 6 anni fa, io li vedo che presentano, che fa. C'è una maniera di archiviare anche le informazioni, non è soltanto una maniera di comunicare. Ho risposto entrambe? Ok, bene. Prego.
Oggetto della pubblicazione di mafia, e noi
volentieri
riproponiamo un nuovo centro associato alla scuola romana del fumetto, appunto il progetto di Caracalli. Questo è una vera, cioè tu, no?
Allora, ti è piaciuta? Mi è interessato? Bene, fa piacere. Bene.